Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
My brothers and sisters, heads and representatives of the Christian churches and ecclesial communities and of the world religions, dear friends, in concluding this world day,
nel concludere questa giornata mondiale di preghiera per la pace, a cui voi siete intervenuti da molte parti del mondo, accettando gentilmente il mio invito, vorrei esprimere i miei sentimenti come un fratello e un amico, ma anche come un credente in Gesù Cristo e nella Chiesa Cattolica, il primo testimone della fede in Lui. È infatti la mia convinzione di fede che mi ha fatto rivolgere a voi, rappresentanti di chiese cristiane e comunità ecclesiali e religioni mondiali, in spirito di profondo amore e rispetto. Anche se ci sono molte e importanti differenze tra noi, non è forse vero dire che ad un più profondo livello di umanità c'è un fondo comune donde operare insieme nella soluzione di questa drammatica sfida della nostra epoca? Vera pace o guerra catastrofica? Per la prima volta nella storia ci siamo riuniti da ogni parte, chiese cristiane e comunità ecclesiali e religioni mondiali, in questo luogo sacro dedicato a San Francesco, per testimoniare davanti al mondo, ciascuno secondo la propria convinzione, la qualità trascendente della pace. La forma e il contenuto delle nostre preghiere sono molto differenti, come abbiamo visto. E non è possibile ridurle a un genere di comune denominatore. Sì, ma in questa stessa differenza abbiamo scoperto di nuovo, forse, che per quanto riguarda il problema della pace e la sua relazione all'impegno religioso, c'è qualcosa che ci unisce. Non c'è pace senza un amore appassionato per la pace. Non c'è pace senza volontà indomita per raggiungere la pace. La pace attende i suoi profeti. Insieme abbiamo riempito i nostri sguardi con visioni di pace. Esse sprigionano energie per un nuovo linguaggio di pace, per nuovi gesti di pace, gesti che spezzeranno le catene fatali delle divisioni ereditate dalla storia o generate dalle moderne ideologie. La pace attende i suoi artefici.
Peace is a workshop.
La pace è un cantiere aperto a tutti e non soltanto agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace è una responsabilità universale. Essa passa attraverso mille piccoli atti della vita quotidiana. A secondo del loro modo quotidiano di vivere con gli altri, gli uomini scelgono a favore della pace o contro la pace.
Questo era Papa Wojtyła nell'incontro, il discorso finale all'incontro storico di Assisi del 1986. Io sono Arnaldo Casali, Francesco Franceschini in regia per la puntata numero 331 di Adesso in Onda, dedicato proprio al 25esimo anniversario dell'incontro di Assisi, questo incontro che ha avuto una portata assolutamente storica, perché in piena guerra fredda il Papa convocò, appunto, come sapete, tutti i rappresentanti religiosi del mondo, da buddisti, islamici, c'era appunto anche il Dalai Lama, per appunto parlare di pace e per pregare insieme, nel senso contemporaneamente e non nella stessa preghiera comune. Ovviamente questo è un punto che è stato molto discusso allora e che, di cui si continua a parlare anche adesso, si continua a prendere distanze da questo discorso, dal rischio del sincretismo. Per il 25esimo anniversario dell'incontro del 1986, Papa Benedetto XVI, che allora, lo ricordiamo, era un po' di quelli perplessi, no? Francesco, cioè era di quelli che non era molto favorevole a questo incontro, proprio per il rischio, no, che mettere insieme tutte le religioni e pregare insieme potesse in qualche modo sfociare in forme di sincretismo. In qualche modo col passare, e lui ha sempre, anche nel corso del suo pontificato, preso un po' le distanze dal dialogo interreligioso. Una volta lui ha detto proprio che le religioni non possono dialogare, ma
rigido nelle posizioni,
molto rigido da questo punto di vista, e ha specificato qualche anno fa che non possono dialogare le religioni, ma possono dialogare le culture di cui le religioni sono portatrici. Un discorso che, appunto, tra l'altro, da un punto di vista teologico è ineccepibile. E quindi è importante il fatto che, dopo aver chiarito questi punti, in qualche modo il Papa Benedetto XVI abbia deciso di incamminarsi su quella strada, su quello spirito di Assisi che da 25 anni soffia comunque anche sulla storia del mondo. Ricordiamo che anche nel 2002, subito dopo la caduta delle Torri Gemelle, l'inizio del presunto scontro di civiltà, Giovanni Paolo II volle tornare ad Assisi con i capi religiosi a pregare per la pace e a ribadire l'idea, appunto, che le religioni devono e possono essere portatrici di pace e non di guerra, mentre invece, appunto, tutto il mondo in quel periodo voleva, no, in qualche modo, quasi uno scontro religioso. C'era questa forte contrapposizione contro Islam e cristianesimo. Questa è la seconda puntata, ricordo, che noi dedichiamo allo spirito di Assisi, perché 5 anni fa esatti, in occasione dei 20 anni dello spirito di Assisi, noi siamo andati insieme ad Alessandro Minestrini e Riccardo Palladino ad Assisi all'incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio.
2006, già sono
Era
passati 2006, 5 anni.
Sono 5 anni. Sì, sì. E avevamo appunto realizzato un documentario video che poi è stato proiettato al Festival Popolo e Religioni, che probabilmente verrà trasmesso dalle televisioni locali in questi giorni, e comunque sicuramente lo ritroverete anche alla prossima edizione del Festival. E appunto avevamo tratto anche questa puntata in cui avevamo intervistato, tra l'altro, Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, che quindi aveva voluto fortemente questi incontri, che, lo ricordiamo, dall'87 la comunità di Sant'Egidio ha continuato a organizzare
24 anni
di spirito di Assisi. Tra l'altro è uscito proprio un libro in questi giorni dedicato proprio allo spirito di Assisi, pubblicato dalla comunità di Sant'Egidio. Appunto, incontri che si sono svolti in varie città del mondo. Ora non lo ripetiamo, perché vi rimando, tra l'altro, appunto a quella puntata, che ovviamente potete trovare online
su www.radioadesso.it,
e quindi noi ripetiamo quanto già detto 5 anni fa, e invece andiamo, pensiamo all'attualità, perché questo primo viaggio questo incontro e questo viaggio che Benedetto XVI, Josef Ratzinger, farà ad Assisi giovedì 27 ottobre, Quindi
dopodomani.
Dopodomani, per chi ci ascolta in diretta, sarà
ci ascolta in replica, è successo ieri.
È successo ieri, e quindi insomma, anzi, se ne parlerà molto nel giorno in cui andiamo in replica. Quindi è un momento importante anche per la nostra città, per Terni, perché in occasione di questo viaggio ad Assisi di giovedì 27 ottobre per l'incontro alla Giornata Mondiale della Pace, Benedetto XVI ripeterà un gesto che
fatto
fece
proprio da Karol Wojtyła.
Fatto da Karol Wojtyła e prima ancora
da Papa, lo so, dal Papa Buono, da Giovanni XXIII.
Esatto, nel 1962 anche lui era diretto ad Assisi, anche lui per un momento molto importante. In quel caso era un semplice pellegrinaggio del Papa, non era un incontro interreligioso, ma era un pellegrinaggio che Giovanni XXIII aveva fatto ad Assisi a Loreto per affidare alla Madonna di Loreto e a Francesco d'Assisi il Concilio Vaticano II che si sarebbe aperto una settimana dopo.
Bene.
E in un'occasione di quel pellegrinaggio Giovanni XXIII si fermò alla stazione di Terni andando verso Assisi e salutò i
terni.
Erano
altri tempi,
un momento molto importante.
Andavamo tutti un po' più piano anche come vita.
Sì, e anche il treno è andato
anche il
piano.
Treno,
e nel 2002 invece, in occasione appunto dell'incontro che citavamo prima, dopo le Torri Gemelle, fatto da Giovanni XXIII, da Giovanni Paolo II ad Assisi, lui passò per Terni, ma in quel caso invece il treno nemmeno rallentò, quindi i ternani andarono a salutarlo, ma in realtà non neanche lo videro.
Lo intravidero
il Papa. Il Papa vide i ternani, ma i ternani non vide il Papa. Questa volta invece
non si fermerà, ma rallenterà
moltissimo, quindi ci sarà comunque un incontro quantomeno di sguardi, certo, tra il Papa e i ternani. L'appuntamento alle 8:15 alla stazione ferroviaria
poi
di Terni, e verso
passerà verso le 9:02,
esatto, detto. Passerà appunto il treno del Papa, che non ci sarà solo il Papa nel treno, ma ci saranno anche tutti i partecipanti a questo incontro importantissimo,
che partirà dalla storica stazione del Vaticano.
Esatto, tra l'altro al Vaticano, siccome non c'è la linea elettrica, partirà con una locomotiva diesel dal Vaticano fino alla stazione di Roma San Pietro, lì verrà collegata.
È affascinante anche il viaggio
alla linea ferroviaria,
oltre che il significato.
E allora noi abbiamo due contributi molto importanti.
Siamo pronti,
da
perché come sai il tempo,
esatto,
un pochettino.
Allora ascoltiamo
è
subito
tiranno.
Un'intervista al vescovo Vincenzo Paglia, che oltre ad essere il vescovo di Terni è anche un esponente della comunità di Sant'Egidio e anche il presidente della Conferenza Episcopale Umbra, quindi il presidente dei Vescovi Umbri, e quindi avrà proprio lui il compito di accogliere il Papa ad Assisi giovedì 27 ottobre, e tra l'altro sarà proprio lui a animare, a predicare la veglia di preghiera che ci sarà mercoledì sera con i giovani.
Sentiamo,
in preparazione di questa veglia.
Sentiamo il vescovo Paglia.
Innanzitutto, come è cambiato lo spirito d'Assisi dal 1986 al 2011? Quali sono anche le differenze con cui viene?
Sì. C'è un'intuizione di fondo che ovviamente non solo non è cambiata, ma si è rafforzata, ossia considerare la pace non come un affare che riguardi alcuni tecnici, fossero essi politici o diplomatici o militari o altro ancora, ma essa ha una valenza fortemente religiosa e direi anche umanistica. Ed in questo senso la pace appartiene a tutti, a partire dai credenti, ma non solo. Questo mi pare un valore assolutamente importante, proprio perché dona ad ogni persona umana e in particolare ad ogni credente la responsabilità della pace tra i popoli. E questo sta a dire che, riprendendo un'antica frase di un santo russo, acquista la pace nel tuo cuore e in migliaia accorreranno attorno a te, anche perché la pace è attrattiva, non repulsiva. Questa dimensione ha attraversato la vicenda di questi ultimi 25 anni del mondo in maniere molto diversificate. Sono stati importanti due versanti che hanno rivisto il Papa ad Assisi. Il primo, dopo l'86, quando all'inizio degli anni 90 il mondo balcanico esplose. La pace in Europa era messa a dura prova e il Papa Giovanni Paolo convocò i capi religiosi europei ad Assisi. E fu un momento particolarmente importante. L'altro versante coincide con l'inizio del secolo, quando si aprì il nuovo millennio con il crollo delle Torri Gemelle. E lì, ancora una volta, Papa Giovanni Paolo raccolse i capi religiosi del mondo per pregare per la pace, perché il nome di Dio non fosse mai più usato come strumento di guerra. Poi ci sono stati, diciamo, tutti gli eventi legati allo spirito di Assisi, promossi ad esempio dalla comunità di Sant'Egidio, che ha visto ogni anno questo singolare pellegrinaggio fare tappa in diverse città del mondo, particolarmente dell'Europa e del Mediterraneo, per ricordare appunto che la pace chiede la responsabilità anche degli uomini religiosi. In questo frattempo sono stati coinvolti in questo pellegrinaggio, potremmo dire, uomini della politica, dell'economia, della cultura ed anche non credenti. Ebbene, quello che Papa Benedetto pone in risalto e arricchendo questa prospettiva riguarda la presenza ad Assisi quest'anno anche dei non credenti. Cosa vuol dire? Vuol dire appunto portare in un certo modo a maggior maturazione quello che già era avvenuto prima. Non solo i credenti, ma anche i non credenti sono responsabili della pace nel mondo. Questo sta a dire che non è possibile la pace senza la verità anche della regione. Ed ecco perché Papa Benedetto ha voluto sottolineare anche nel titolo di Assisi 2011 pellegrini o ricercatori della verità, perché questa dimensione umanistica, chiamiamola così in senso ampio, questa dimensione umanistica deve essere parte anche del credo religioso. In verità già Giovanni Paolo II nell'enciclica Fides et Ratio aveva sostenuto questa prospettiva, ma ora diventa molto più evidente, quasi come dire, viene definita icasticamente in maniera iconografica, ecco, per cui si vedrà nella foto credenti e non credenti uniti in uno stesso scenario. Ed in effetti è importante che la ragione e la fede si ritrovino a camminare assieme.
Quindi se c'era stata quasi una contrapposizione nell'86 tra tutti i credenti uniti, in qualche modo una contrapposizione che era contro un mondo ateo, oggi c'è l'incontro quindi anche con il mondo laico?
Sì.
In un periodo in cui ci stanno anche contrapposizioni forti anche in Italia.
Ma non c'è dubbio, cioè bisogna notare una cosa, che l'opposizione non era, diciamo, ai non credenti, era a coloro che, credenti o no, pensavano che la guerra fosse uno strumento di pace. Questo era il cuore dell'Assisi di Giovanni Paolo II. Papa Benedetto, proprio di fronte alla patologia che a volte colpisce le religioni, pensiamo al terrorismo fondamentalista, proprio per questo ha voluto esplicitare il bisogno che le religioni hanno della regione, appunto perché non siano dominate solo da spinte razionalistiche. Evidentemente la stessa cosa si deve dire per la regione. Guai se la regione non sentisse il limite, guai se l'uomo non sentisse la sua creaturalità, perché altrimenti anche l'uomo, anche la regione, finirebbe in una patologia fondamentalista di segno opposto, ma alla fine con gli stessi identici effetti. Ecco perché questa insistenza di Papa Benedetto, e qui ricordiamo tutti il grande discorso di Ratisbona, purtroppo non capito e dileggiato, in verità è una pietra miliare per la società globalizzata. In questo senso Assisi 2011 arricchisce l'Assisi 1986 e mostra la fecondità di quella profezia, che non solo non va abbandonata, ma va approfondita e allargata ancor più, come appunto avverrà il 27 ottobre.
Un punto che già allora era stato discusso, in questo caso si è stato ulteriormente precisato sul discorso della preghiera, quindi il sottolineare il fatto che comunque si sta insieme per Gavace, ma c'è sempre questo un po' pericolo del sincretismo.
Il rischio del sincretismo nasce da chi non capisce, da chi non vuol capire poi soprattutto, perché in verità già nel 1986 e negli anni successivi non c'è mai stata una preghiera comune, non c'è mai stato, anzi, è stato semmai esplicitamente escluso ogni pericolo sincretista. Le fedi non possono attutirsi e non possono neppure, incrociarsi in maniera diplomatica. Assisi chiede alle fedi di scendere nelle profondità delle loro tradizioni, rispettandone le reciproche diversità, per far sgorgare un anelito di preghiera verso l'alto. Quindi le religioni non sono tutte uguali, non potranno essere tutte uguali. Io credo e ho la pretesa che la religione cristiana sia la religione rivelata, e quindi da questo punto di vista per me è innegoziabile, tuttavia debbo trovarmi accanto a tutti quegli uomini, credenti e non, che hanno paura della guerra, che vogliono allontanarne il pericolo e che assieme vogliono costruire, pur nelle rispettive differenze, un mondo di pace e di giustizia per tutti.
Quindi il messaggio principale anche in questa fase, a 10 anni dall'11 settembre, in cui secondo Andrea Riccardi si chiude quasi un ciclo di violenza che era iniziato, questo incontro assume un valore ancora più centrato, sì, sull'emergenza pace.
Io direi che la decisione di Giovanni Paolo II di celebrare il 25esimo anniversario di Assisi in realtà è particolarmente significativa, la chiamerei un segno dei tempi. Perché? Perché proprio in questo versante della storia ci sono sommovimenti incredibilmente importanti. Si parla della primavera araba, ma si potrebbe parlare anche di albe nel centro Asia, in India, in altre parti del pianeta, in Africa, e tutte richiedono che lo spirito di Assisi la accompagni, perché l'orizzonte non è chiaro ovunque, i pericoli non sono inesistenti, le deviazioni sono possibili e purtroppo vediamo segni di tragedie e di violenze contro, per esempio, cristiani o cattolici. Ma questo non vuol dire, anzi, non vuol dire essere disattenti. Al contrario, richiede che lo spirito di Assisi, appunto, come Papa Benedetto sottolinea, continui a spirare in maniera più robusta per spazzare via dal cielo del mondo le nubi oscure della violenza e della guerra.
Questo era appunto il vescovo Vincenzo Paglia, presidente dei Vescovi Umbri. Concludiamo questa puntata con l'intervento di Andrea Riccardi, proprio il fondatore della Comunità di Sant'Egidio e uno dei più importanti testimoni e anche promotori dello spirito di Assisi. Come sapete, Andrea Riccardi ha ricevuto il premio San Valentino quest'anno, non l'ha ricevuto a febbraio, ma appunto da poche settimane in realtà, appunto con un'iniziativa che si è svolta al Museo Diocesano. Noi vi proponiamo proprio l'intervento, una parte ovviamente dell'intervento, non l'intervento integrale, che potete comunque trovare sul Radio nostro adesso, sito Radio Adesso, e anche sul sito della Diocesi di Terni. Quindi ci ascoltiamo l'intervento di Andrea Riccardi, che è stato, lo ricordiamo, premiato proprio per il lavoro svolto dalla Comunità di Sant'Egidio per la promozione dello spirito di Assisi, e proprio in vista e in occasione di questo incontro voluto da Benedetto XVI. Quindi ascoltiamo Andrea Riccardi, che parla proprio dello spirito di Assisi.
E ci salutiamo.
E ci salutiamo, e noi ci sentiamo ovviamente la settimana
prossima. Io ricordo
che
siamo in diretta martedì mattina, per chi ascolta in replica la puntata venerdì, naturalmente, questi eventi di cui ha parlato Arnaldo sono già accaduti. Giovedì è passato il treno del Papa, ma insomma rimangono, credo, nella memoria dei ternani come un evento fondamentale, importante.
Andrea Riccardi.
Ma 2001 comincia un momento critico. Vorrei dire, per noi che abbiamo creduto nello spirito di Assisi del 1986, spirito di pace, spirito di dialogo, spirito di incontro, gli ultimi 10 anni sono stati anni difficili. E io ringrazio per il conferimento di questo premio, perché in un certo senso ci conforta dopo 10 anni difficili. E ora direi perché. Perché sono stati 10 anni difficili? Vedete, il grande sogno dello spirito di Assisi è quello di una civiltà del vivere insieme. È una civiltà del vivere insieme a livello locale. Voi lo sperimentate a Terni con la presenza, per esempio, di tanti immigrati. Qualche mese fa io ero a Trevi e sentivo per la strada che si parlava più albanese di italiano, ma è giusto. In un certo senso lo dico da proprietario di una casa a Trevi, è giusto che questi paesi vuoti, queste case vuote, siano riempite da vita, da bambini, da persone, tanti spazi vuoti. Vedete, il convivere non è facile. Non è facile nelle città, non è facile nei paesi, non è facile nelle megalopoli. Non è facile a livello globale. Tanto che il 2001 e gli attentati alle Torri Gemelle sono stati la smentita del convivere. E il convivere, nello spirito di Assisi, era un convivere ispirato religiosamente. La pace è qualcosa di religioso, di profondo in tutte le religioni. E in Giovanni Paolo II nell'86 c'era anche una punta, diciamo, di polemica nei confronti dei partiti comunisti e soprattutto dei governi comunisti e la campagna di pace. Perché Giovanni Paolo II diceva la pace è nostra. C'era questo, bisogna dirlo, perché le cose bisogna dirle come sono. E ecco, e allora l'86, civiltà del convivere, una pace ispirata religiosamente, e poi le Torri Gemelle. E in questo modo quella giornata terribile che noi tutti abbiamo vissuto, quando siamo stati incollati alla televisione e avremmo voluto fermare con le mani quegli aerei. E vedevamo tutto e non potevamo fare niente. Vero paradosso dell'era globale. Vedere tutto, perché si vede quasi tutto e non si può fare niente. E allora ci fu una grande commozione, ci sentimmo tutti americani, una giornata di simpatia. Chi avrebbe più bruciato le bandiere americane come si faceva? Ci sentimmo tutti americani, tutti piangemmo, ma poi è cominciato un decennio in cui è stato riabilitato l'uso della violenza e della guerra, per colpa prima di tutto del terrorismo, ma per la riabilitazione culturale e politica dello strumento della guerra successivamente, e delle teorie di Huntington dello scontro di civiltà. E Giovanni Paolo II, malato e anche disperato, si attaccò all'intuizione di Assisi. Prima di tutto inventò una cosa incredibile per un papa della Chiesa Cattolica, quella di far coincidere una giornata di digiuno dei cattolici l'ultimo giorno del Ramadan dei musulmani. Eravamo sul finire del 2001, una cosa un po' strana, diciamo la verità. E poi bisognava tornare a Assisi, e volle tornare a Assisi nel 2002 e rilanciare lo spirito di Assisi, perché per lui quella era la risposta all'11 settembre. E poi ci fu la riabilitazione della guerra, dello scontro di civiltà e anche l'irrisione dello spirito di Assisi o dello spirito di dialogo, e anche l'idea, ahimè, che stolidità, che le guerre sarebbero stati degli shock positivi e sarebbero state rapide. Purtroppo la guerra moderna è brutta come le guerre del passato, ma ha spesso, perché le guerre del passato, la guerra che noi abbiamo vissuto dal 40 al 45, è stata una guerra orribile, però l'abbiamo persa. E avere perso per l'Italia e la Germania ha significato voler ricominciare. Molto spesso le guerre moderne non si perdono e non si vincono e sono di incredibile stallo. Il modello è il conflitto israeliano-palestinese, dove nonostante che i palestinesi siano minoritari e sconfitti, nessuno vince, nessuno perde, nessuno fa la pace. E allora questa cultura del conflitto si è diffusa a livello di politica internazionale, a livello di cultura, a livello di media e infine a livello di vita sociale. Dopo 10 anni, certo non per le scelte politiche di un paese o nell'altro, ma per l'aria che abbiamo respirato, siamo diventati tutti più antagonisti, tutti più violenti, e la crisi economica ci esaspererà ancora di più e ci renderà tutti più antagonisti e più violenti, perché quando c'è meno da mangiare uno pensa a sé. E allora Giovanni Paolo II, potrei dire tante cose su questa figura, ma non vorrei togliere il piacere a qualcuno, se vuol leggere il mio libro, di leggerlo, ne ho intenzione di riassumere, ma come ho detto al mio editore, queste sono le pagine minime, questo è già un Bignami per un uomo che meriterebbe molti volumi. Però voglio dire, gli ultimi anni di Giovanni Paolo II sono stati anni di agonia per il fisico, di agonia per la situazione storico-politica, per la situazione morale. Lui aveva sognato il grande giubileo in maniera messianica, come un ingresso in una terra diversa, e l'89 gli era sembrato la premessa di questo ingresso in un'era felice, in un'era finalmente di pace, in un'era... non era un ingenuo, ma il sogno era questo. In realtà sono anni di smentita, lui fa il grande giubileo e poi c'è il 2001 e poi vede la posizione peggiorare, le guerre, Afghanistan, soprattutto l'Iraq che lui non vede, situazioni che non si pacificano, il suo corpo che si indebolisce, la difficoltà ad interagire con la politica. Ebbene, noi ora ci troviamo a 10 anni da quell'evento, a 6 anni dalla morte di Giovanni Paolo II, e diceva Monsignor Paglia, l'avevo anch'io notato venendo qui e vedendo una lapide sulla cattedrale, a 30 anni dalla visita a Terni, 1981, pochi mesi prima dell'attentato. Visita che dedicò marzo, visita che lui dedicò ai temi del lavoro. Allora io penso che 10 anni si sono conclusi. Si sono conclusi con la smentita delle tesi dello scontro di civiltà, ma non possiamo essere allegri e nessuno di noi ha la soluzione in tasca.